Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Questa è la consulenza. Oggi vogliamo parlare di attività fisica, in particolare di quelli che sono un po' gli errori più comuni che commettiamo quando facciamo sport. Quante volte magari avete sentito qualche amico, qualche collega dire: io mi alleno all'alba prima di aver fatto colazione, soprattutto così brucio più calorie, oppure più si suda più si dimagrisce. Queste sono frasi dette probabilmente da qualche guru dello sport, trovate in internet. Diciamo che questi guru probabilmente di sport, di fitness, non capiscono molto, perché se io appunto mi alleno con felpa e pantaloni lunghi, quello che probabilmente farò è semplicemente di ritrovarmi in un bagno di sudore e il girovita non ne beneficerà. Vogliamo parlare di questo, strappare magari anche qualche sorriso a voi in queste giornate. Abbiamo invitato il dottor Marco Marano, che è specialista in chirurgia ortopedica e medicina dello sport, e Fausto Simonetta, che è esperto in scienze motorie e fisiologia dell'esercizio e anche preparatore atletico. Buongiorno, ben ritrovati ad entrambi.
Buongiorno.
Buongiorno.
Noi abbiamo il nostro appuntamento dedicato allo sport, questo meraviglioso mondo. Diciamo che proprio in questi giorni, magari qualcuno approfittando della Pasqua, dei giorni di riposo, qualcuno addirittura avrà preso vacanza, ecco che molti avranno pensato di dedicarsi, tempo nel senso meteo permettendo, ad un po' di attività fisica. E visto che insomma non tutti saremo immuni dalle mangiate pasquali, poi ci sono i dolci, i dessert tipici della stagione, qualcuno poi penserà: bene, io mi faccio il pranzetto, poi vado anche a farmi sport, una corsetta oppure inforco la bici e vado. È corretto, dottore?
Ma allora, premesso che, come abbiamo detto più volte, l'attività fisica fa bene, quindi senz'altro fare sport è qualcosa che consigliamo. Purtroppo in questo periodo vediamo tanta gente che si avvicina allo sport senza averne mai fatto prima, pensando appunto che andando a fare sport dopo la mangiata pasquale o la cena o l'aperitivo si possano bruciare quelle calorie in più che si è assunto, e forse perché avendo anche più tempo a disposizione si ha la possibilità magari di iniziare a fare un'attività che fino a quel momento non avevano mai fatto. Questo ci porta a vedere un sacco di situazioni critiche, sia infortuni, perché ovviamente questi sono i periodi nei quali i famosi atleti del weekend riempiono le sale dei nostri pronto soccorso, ma anche a volte situazioni ben più gravi, dove magari soggetti con problematiche ben più importanti, non note evidentemente, possono avere situazioni gravi nel fare sport senza avere, come abbiamo detto più volte, un inizio graduale, senza avere magari prima fatto una visita con un medico che abbia valutato l'effettivo stato di forma del soggetto, o semplicemente per il fatto che effettivamente aver mangiato tanto e poi fare un'attività sportiva molto estenuante può essere già questo di per sé un'attività che può mettere a serio rischio la salute di quella persona. Per cui il concetto, come abbiamo detto, è che lo sport fa bene, però anche in questo caso bisogna partire gradualmente e farlo in maniera intelligente. Ecco.
Tra l'altro ne approfitto per ricordare ai nostri ascoltatori, siccome regolarmente torniamo sull'argomento sport a 360 gradi, proprio nell'ultimo incontro abbiamo parlato di sport e alimentazione, e dunque se qualcuno fosse interessato e si fosse perso la puntata può sempre cercarla sul nostro podcast e riascoltarla. Il dottor Marano, in compagnia della dietista Chiara Jasson, insomma, ha dato davvero tanti consigli su cosa mangiare, quando, quali sono le pause consigliate, ma insomma tantissime informazioni. Fausto Simonetta ha coniato un termine, i weekend warriors, cioè le persone che poi nel weekend o comunque nei momenti dove ci sono le pause lavorative fanno sport come se non ci fosse domani, e poi magari nel resto della settimana non hanno avuto tanto tempo per dedicarsi all'attività e quindi fanno davvero un po' poco.
Sì, in realtà non è mio il termine, comunque identifica molto bene quello che è l'approccio che questi personaggi hanno. La famosa sgambatina Pinerolo di fantoziana memoria, che si ricorda i film di Paolo Villaggio, dove le persone inadatte a produrre un esercizio di un certo tipo si cimentano in attività che sono troppo impattanti. Il problema grosso al netto di quanto si riportava prima dal punto di vista medico, che può causare una serie di problematiche di carattere fisico importanti, è il fatto di eliminare poi, visti i risultati, la pratica costante. Quindi noi non stiamo parlando genericamente, generalmente lo sport è assolutamente, l'attività fisica e l'esercizio fisico sono da prescrivere perché sono una base sulla quale stare bene. Nel particolare ci sono anche dei momenti nei quali è opportuno fare o non fare, e quantomeno cercare di avere, introdurre una serie di routine, perché questa è la cosa più importante, per evitare un abbandono precoce, frustrazioni e problematiche, come citava Marco prima, di ben altra importanza.
Beh, ci sono comunque appunto diverse persone che poi inforcano la bici oppure impugnano i bastoncini per fare nordic walking o per accompagnarsi durante le camminate in montagna, e nel fine settimana partono a fare tanti chilometri. Poi chissà anche quanti ascoltatori hanno gli amici che vedono i post, le storie, ecco, sono andato da qui a là, ho fatto 24 chilometri, eccetera. Bisogna fare un pochettino attenzione, quindi, a caricare tutto in un colpo?
Assolutamente sì, perché come ho detto più volte, lo sport, se fatto in questi termini, fa male, perché non dobbiamo... Dobbiamo ricordarci del fatto che ci sono tantissime problematiche legate all'esercizio fatto in maniera eccessiva e in maniera sbagliata. Quindi se noi consideriamo un atleta, una persona non allenata, che magari guarda un tutorial o guarda un video su Instagram e pensa di poter ripetere le gesta dell'atleta che magari ha fatto, non so, una camminata, ha fatto un'escursione in montagna, ha fatto un giro in bici, pensando di poterlo fare senza un minimo di allenamento, senza essersi sottoposto magari anche a delle valutazioni mediche. Ecco, questo può portare a tutte le problematiche gravi, severe, che ho parlato prima, e quindi assolutamente la gradualità, l'approccio comunque con uno specialista che ci dia dei consigli su come iniziare, su come farlo senza correre rischi di farci male, è una delle cose più importanti nell'avvicinamento al mondo dello sport.
Io ricordo subito i nostri numeri di telefono, in modo che gli ascoltatori da casa possano intervenire oppure anche porre le domande ai nostri esperti. I numeri sono 0848 030808 08, se volete chiamare, parlare direttamente con il dottor Marco Marano o con Fausto Simonetta, oppure potete scriverci allo 076 321 11 13. Io ho dato un'occhiata a una ricerca che è stata fatta dal Cantone proprio, la potete trovare anche pubblicata sul sito del Cantone, riguarda lo sport, appunto, ripeto ancora una volta, nel Canton Ticino, e risulta che poco meno dei 3/4 della popolazione di età compresa tra i 15 e i 74 anni praticano almeno di tanto in tanto, neanche regolarmente, di tanto in tanto attività fisica, quindi circa, diciamo, il 60%, e il 30% della popolazione pratica sport più volte alla settimana, quindi almeno 3 ore o più. Siamo un po' il fanalino di coda a livello svizzero, e appunto c'è addirittura il 42% della popolazione che afferma di non praticare assolutamente sport.
Penso che questo un po' di responsabilità sia anche nostra, nel senso che noi dovremmo divulgare maggiormente probabilmente l'importanza nell'attività sportiva, e questo penso che sia anche una colpa di noi medici, perché tanti, secondo me, i miei colleghi ancora non hanno capito effettivamente l'importanza della prescrizione dell'esercizio fisico. Cioè, parlando di, dobbiamo far capire che anche una passeggiata non bisogna iscriversi, andare a giocare con Lugano, andare a fare il campionato non so, di atletica leggera. Anche una passeggiata di 20 minuti, anche una passeggiata di 40 minuti, anche un giro in bici, anche andare a lavorare in bici, anche fare le scale piuttosto che prendere l'ascensore. Dobbiamo far passare il messaggio che l'esercizio fisico è una terapia, una terapia che ci consente di ridurre il rischio di andare incontro a numerosissime patologie, anche molto gravi. Parliamo di patologie cardiovascolari, parliamo di problematiche oncologiche, endocrinologiche, cioè malattie severe, malattie croniche che possono avere un impatto molto molto negativo sulla nostra esistenza. E quindi credo che questi dati ci debbano far riflettere sulla nostra capacità di divulgare l'importanza del messaggio dell'attività fisica nelle nostre vite. Come diceva prima bene Fausto, lo sport, l'esercizio fisico deve essere parte della nostra routine, cioè come qualsiasi altra attività durante la nostra giornata. Noi dobbiamo trovare il modo perché lo possiamo fare, di dedicare durante la nostra giornata una parte, qualche minuto, qualche ora della nostra giornata all'attività, all'esercizio. Questo ci consentirà nel tempo sicuramente di andare anche a ridurre numerosissime patologie, come ho detto, che hanno anche un impatto sociale, anche un impatto economico, anche un impatto, parlando di casse malati, sui costi della sanità, molto molto importante, molto rilevante. E su questo penso che anche noi medici dobbiamo fare un esame di coscienza su quello che andiamo poi a trasmettere ai nostri pazienti.
Ma non solo, se mi posso permettere di aggiungere, anche gli altri attori del film, chiamiamoli in questo modo, oltre al discorso che si diceva, perché in cui il medico con la prescrizione di esercizio invitare la motivazione all'utente, paziente, ci sono anche gli operatori del settore, diciamo, diretti, quindi dall'allenatore al trainer, al fitness instructor e quanto altro. Perché anche in quel caso bisogna fare in maniera tale di riuscire ad avere una metodologia che si basa su solidi criteri scientifici, una metodologia efficace per poter produrre dei risultati e, terzo, secondo me non meno importante, una grande capacità empatica e comunicativa, perché io non posso pretendere di trattare il ragazzo di 20 anni che arriva e deve prepararsi per le vacanze al mare col bicipite tonico come una signora di 55 anni che non ha mai fatto nulla in vita sua. Sono due soggetti completamente diversi, hanno bisogno di un approccio completamente diverso, soprattutto se vi sono delle problematiche alla base. Quindi, oltre al fatto che vi siano il medico che prescrive, ma deve esserci anche l'operatore che deve entrare in un ruolo veramente importante da questo punto di vista. Facendo questo si crea un meccanismo virtuoso per il quale maggiori praticanti, c'è tutto un discorso anche a livello macroeconomico a quale si faceva riferimento prima, che è sicuramente base per riuscire a portare avanti questo discorso.
Tra i vari dati estrapolati, tra l'altro ho letto che in generale le donne praticano meno sport degli uomini, e poi con l'avanzare dell'età c'è abbastanza un precipitare dell'attività fisica, insomma, fatta non solo quotidianamente ma a livello, insomma, di tutto quello che è l'attività. È una credenza sbagliata, no? Tanti pensano che, insomma, ormai sono vecchio, anzi ho anche gli acciacchi, ho il ginocchio infiammato, mal di schiena, è meglio che sto un po' tranquillo.
È proprio l'opposto, ormai sono tantissimi studi scientifici che dimostrano come la performance atletica, intesa come VO2 max o comunque la capacità cardiorespiratoria, che alla fine è qualcosa che si acquisisce anche semplicemente, come ho detto prima, iniziando a camminare semplicemente, sia correlata a una maggiore aspettativa di vita, e questo vale a tutte le età, a maggior ragione per le persone magari in una fascia d'età più avanzata. Assolutamente lo sport si può iniziarlo a tutte le età, lo possono fare tutti i soggetti, non c'è nessuna controindicazione a fare sport. Io, che sono ortopedico, medico dello sport, posso dire che anche le problematiche di natura, tanti pazienti che vedo mi dicono non faccio sport perché soffro di mal di schiena, non faccio sport perché ho l'artrosi all'anca. Non è così, tutti possono fare sport, come ho detto, ognuno di noi, chiaramente, come diceva prima, non tutti possono fare chiaramente lo stesso sport, però ognuno di noi ha la possibilità di fare un'attività anche in relazione alle proprie problematiche di salute e a qualsiasi età. Questa è la cosa più importante, e tutti a tutte le età possono avere solo benefici dallo sport se fatto in maniera sana e corretta, come abbiamo detto all'inizio.
Sempre di più si porta l'attività fisica anche, per esempio, all'interno delle case anziani, c'è un grandissimo beneficio a livello psicofisico.
Sì, sì, perché oltre ai discorsi che ho fatto prima c'è anche poi una componente psicologica, psichiatrica, perché l'attività fisica, grazie al rilascio di alcune sostanze che hanno la capacità di migliorare il nostro umore, sono proprio delle sostanze che ci danno proprio del buon umore, ha anche la capacità appunto di farci star meglio, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista emozionale, emotivo. Sono tanti studi che fanno vedere come l'attività fisica sia uno dei trattamenti più utili anche nel gestire le persone con depressione, le persone che soffrono di problematiche di questo tipo, anche per la gestione dell'insonnia, che è un'altra cosa abbastanza comune nei soggetti anziani. Ecco, quindi come ho detto prima, lo sport a tutte le età fa bene, e anche le persone più in là con gli anni devono per quanto possibile fare un'attività fisica.
Anche l'aspetto legato alla parte neurocognitiva, no? Tutto quanto riguarda il nostro cervello, diciamo che ama la palestra, ecco, magari forse ce lo siamo dimenticato, ma il nostro cervello ama la palestra perché, come si faceva riferimento poc'anzi, ci sono tutta una serie di elementi che possono andare, sia di carattere appunto fisiologico, che possono consentirci di migliorare tanti aspetti della nostra vita. Il problema è, come si diceva prima, cercare di passare il primo scoglio, perché tanto e molto spesso gli alibi a cui lei faceva riferimento sono troppo vecchio, mal di schiena, sono tutte comunque situazioni che portano a non avere il quadro reale della situazione. Tant'è che comunque ci sono degli sportivi molto longevi, ci sono persone che nella vita hanno fatto tantissimo, anche in maniera magari non strutturata, e portano avanti comunque una vita molto molto più gratificante, perché possiamo dire che la qualità della nostra vita dipende da come scegliamo anche di viverla, ecco. E lo sport, a mio giudizio, l'attività fisica e l'esercizio fisico fanno parte di questa filosofia.
Un ascoltatore ci scrive: ma insomma, che paternalismo, che tono, si parla di gente comune, no? E non è poca, che probabilmente non ha il tempo di dedicarsi a se stessi regolarmente.
La giornata è fatta di 24 ore, trovare mezz'ora per fare sport, che penso sia il 2%, il 3% della giornata, penso che sia, non è paternalismo, non è voler fare i professori, però io penso che noi in una giornata, in qualsiasi attività facciamo, la possibilità di dedicare 30 minuti a noi stessi la possiamo trovare. In una giornata di 24 ore, 30 minuti sono forse il 3-4%, penso che in qualche modo tutti noi abbiamo la possibilità di dedicarci quei 30 minuti per star meglio.
Ecco, tra tutti gli intervistati della ricerca hanno chiesto appunto alle persone che sport praticate, sono state citate oltre 200 discipline. Le preferenze sono comunque camminare, fare appunto walking, nordic walking, ciclismo, nuoto, sci, ginnastica, fitness, e poi hanno raccolto anche tante preferenze yoga e le discipline orientali. Per quello che riguarda invece i giochi di squadra, ovviamente è il calcio che la fa da padrone, e diciamo che la maggior parte delle persone dice che pratica comunque preferibilmente in mezzo alla natura, sentieri, bosche, montagne, boschi, non mosche, montagne, eccetera eccetera, e non piace così tanto farlo invece in strutture organizzate. Comunque circa il 18% della popolazione ticinese è iscritto a una società sportiva e l'11% è comunque membro di un fitness privato. Che cosa ne pensate?
Dunque, i numeri chiaramente sono, se vogliamo confrontare magari dei dati rispetto a qualche anno fa, dobbiamo anche capire che la società si è modificata, cioè il lavoro manuale è comunque molto ridotto, quindi rispetto a diversi anni fa, parecchi anni fa oramai, chiaramente la sedentarietà è aumentata, le sindromi ipocinetiche, cioè significa da non movimento, sono tante, quindi. E anche questo ha comportato il fatto di incrementare quelle che possono essere le occasioni. Sta al soggetto, chiaramente, e do una mezza risposta a quanto diceva, scriveva l'ascoltatore di prima, che non è che siamo in un momento all'interno del quale le cognizioni dal punto di vista scientifico non ci sono. L'importanza di avere una buona igiene dal punto di vista non soltanto fisico, quindi muscolare e quant'altro, è un prerequisito per stare bene. La scelta poi di ognuno.
Allora, ci ascoltiamo Lele Marlin e poi cominciamo a scoprire alcuni degli errori classici che vengono fatti durante gli allenamenti. Torniamo invece in studio. I nostri ospiti oggi sono il dottor Marco Marano, specialista in chirurgia e in ortopedia e in medicina dello sport, e con lui c'è Fausto Simonetta, esperto in scienze motorie e fisiologia dell'esercizio, nonché preparatore atletico. Stiamo parlando di sport. Io direi che molto spesso per alcune persone l'accezione sport porta a pensare ad un atleta di punta, comunque ad un'attività fisica impegnativa, importante. Bisognerebbe magari parlare sempre di attività fisica che riguarda davvero un po' tutti, anche nella nostra quotidianità, Fausto Simonetta.
Sì, effettivamente a livello mediatico bisognerebbe utilizzare le terminologie corrette. Se noi volessimo fare una differenza, e c'è la differenza, molto spesso, se voi osservate, attività fisica esercizio fisico e sport sembrano termini sinonimi e intercambiabili, mentre invece sono tre cose che appartengono allo stesso settore disciplinare ma con significati completamente diversi. Un esempio, giusto per non essere noiosi né paternalistici, però facciamo in maniera tale di capire che l'attività fisica è qualsiasi attività che incrementa il mio consumo energetico. Se io prendo e vado a fare la spesa, sto facendo attività fisica. Non per questo però sto facendo esercizio fisico, che invece prevede una serie di stimoli, un'attività fisica che abbia serie ripetizioni e che sia tesa a sviluppare una determinata capacità, forza, resistenza, velocità, mobilità, se possiamo inserirla. Lo sport è sia un'attività fisica con un esercizio fisico, però all'interno di una competizione codificata da delle regole. Quindi sono tre termini completamente diversi. È chiaro che dal punto di vista della evocazione verso il soggetto, che si dice Maria vai a fare sport, la Maria pensa al giocatore di calcio che sprinta sulla linea laterale. E mentre invece bisognerebbe essere un pochino più concreti e dire Maria devi fare esercizio fisico perché devi avere maggiore muscolatura. Mario, stessa cosa. Cioè, quindi l'aspetto comunicativo, e torno a ribadirlo, secondo me è molto molto importante, quasi al pari di tanti altri.
Sono d'accordo, infatti molto, molto spesso magari le persone reclamano sul fatto che noi parliamo di attività fisica dicendo cioè non ho il tempo di farla, non ho la possibilità, lavoro 12 ore, 13 ore, 14 ore al giorno. Per noi anche semplicemente, come ho detto prima, andare a lavoro a piedi, fare una passeggiata col cane, andare a fare la spesa a piedi, lasciare magari l'auto un po' più distante dal lavoro e fare il tragitto a piedi, prendere le scale piuttosto che l'ascensore, tutto questo rientra in qualcosa che ci può far bene. E tutto questo che noi diciamo è comunque dimostrato da tante pubblicazioni scientifiche che supportano queste nostre indicazioni.
Un'ascoltatrice ci scrive: anche a me piacerebbe trovare almeno 30 minuti per una passeggiata. Sono una donna 56enne, anche se la giornata è di 24 ore, ma al momento non riesco proprio, tra figli, genitori anziani, eccetera. Forse devo dire anche che ora non stiro, non cucino il pranzo e la cena, vado a camminare, poi ugualmente tocca ancora alla sottoscritta fare quello che non ho fatto quando mi sono concessa il tempo della passeggiata. Invece abbiamo anche un messaggio vocale di un nostro ascoltatore, lo ascoltiamo.
Sono belle parole, però scusatemi, sono l'Albi, io sono un autotrasportatore internazionale H24 col volante tra le gambe, e mangio sul volante, dormo sul volante, sabato e domenica fuori in giro per l'Europa. Cioè, io ci ho provato a fare anche cammino, quando il sabato sono fermo in qualche città cammino. Ma come fa uno ad andare in palestra col mio mestiere? Non possiamo avere vita sociale, siamo abbandonati al nostro destino. Cioè. Bisogna anche mettersi nei panni, cioè la pancia, per forza, mangi sul volante, cosa vuoi fare? Ma insomma, bisogna mettersi nei panni delle persone. Saluto, complimenti per la trasmissione.
Grazie per il messaggio. Ecco, possiamo dare qualche consiglio? Effettivamente potrebbe anche nei momenti in cui fa le soste, essendo un autotrasportatore credo che debba fare delle soste, semplicemente scendere dal camion e camminare 10 minuti intorno al camion, ad esempio quando fa le consegne magari scendere anche in quel momento dal camion e non so, camminare anche lì 10-15 minuti. Se dovesse capitare ad esempio che è in coda e quindi è fermo in autostrada, potrebbe fare qualche esercizio mentre guida. Questo potrebbe essere già un'attività dedicata per questo tipo di ascoltatore, e anche in questo modo riuscirebbe ad arrivare magari sui 30-40 minuti di attività quotidiana nelle sue 24 ore.
Un'ascoltatrice ci chiede se effettivamente anche i lavori pesanti delle pulizie in casa possono essere considerati attività fisica.
Sono assolutamente attività fisica, e ci sono dei parametri, delle tabelle che ne quantificano anche il consumo calorico, chiaramente per una popolazione tipo, okay? Quindi sono precise e possono dare comunque un'indicazione di quant'è il costo metabolico che ha fare determinati tipi di attività. Aggiungo, come diceva appunto Marco prima, rispondendo al all'autotrasportatore, che ci sono, se posso permettermi di consigliarli, esistono anche una filosofia legata a chi ha poco tempo, degli spuntini di esercizio, oppure vengono chiamati exercise snacks, dove all'interno di alcune ditte dove ci sono persone che non hanno tempo, fanno delle dai 3 ai 5 minuti di attività di moderata anche intensità, e parrebbe dai primi studi che abbiano dato degli ottimi riscontri anche da tanti punti di vista. Quindi il discorso, oltre al fatto e ai consigli che Marco ha dato, potrebbero essere anche di impegnarsi in un'attività di breve durata, però più volte durante l'arco della giornata. Questo potrebbe essere un successivo suggerimento per il nostro ascoltatore.
Vogliamo approfittare proprio di questi spunti arrivati anche dai nostri ascoltatori per iniziare ad analizzare alcune delle frasi più comuni che si sentono o che si leggono. Una di queste è proprio, beh, insomma, meglio allenarsi anche solo una volta ogni tanto che allenarmi tutti i giorni. In fondo devo fare quello che posso.
Questo rientra un pochino nel discorso iniziale degli atleti del weekend, weekend warriors. In realtà no, l'allenamento deve essere qualcosa, la costanza nell'allenamento è un fattore determinante. Ecco, il fatto di allenarsi di tanto in tanto è una delle considerazioni che ascoltiamo spesso, che però porta molto spesso ad avere le conseguenze negative dell'allenamento. Per poter avere degli effetti benefici, per poter avere anche dei miglioramenti dell'allenamento, bisogna allenarsi con costanza, bisogna allenarsi, come ho detto prima, ovviamente con gradualità, però bisogna una volta alla settimana è troppo poco.
Ecco, quindi cercare di fare qualcosa anche di piccolo, però con una certa regolarità, e qui sorge la domanda: ma qualcosa di piccolo, anche se regolare, quanto? C'è l'altra famosa frase che si sente spesso, è solo dopo 20 minuti di allenamento, dopo questi primi 20 minuti, io comincio ad avere i benefici, ma soprattutto comincio a perdere peso.
Beh, c'è l'Organizzazione Mondiale della Sanità che ci dà delle indicazioni a riguardo: 300 minuti di attività alla settimana leggera, moderata, sono già un buon inizio. Ecco, per chi è più allenato invece si può passare 150 minuti di attività più intensa, senza dimenticare che nell'arco della settimana bisogna sempre possibilmente integrare anche degli allenamenti di forza, 2 volte la settimana, una 20ina di minuti di allenamenti di forza. Questo potrebbe essere un quadro per iniziare ad avere dei benefici dall'esercizio fisico.
Sempre a proposito del perdere peso, perché poi questo è un argomento che piace sempre a tante persone, altro mito: correre è il modo migliore per perdere peso.
Non è vero, parlando in linea di massa, però è chiaro, ognuno fa lo sport che magari ritiene più bello per se stessi, perché dopo bisogna anche entrare in un'altra ottica, che il piacere nel fare uno sport. Ecco, comunque correre è uno degli sport sicuramente che ha un dispendio energetico importante, però ci sono tante altre attività anche ad impatto meno traumatico della corsa, che possono darci dei grossi benefici anche dal punto di vista per il peso. Ad esempio anche la camminata veloce, per chi non è nelle condizioni di poter correre, ha un impatto dal punto di vista di spendo energetico molto elevato. Tante attività di fitness che si possono fare in palestra ad alta intensità hanno comunque un dispendio energetico molto importante, quindi anche questo è un falso mito. Esistono tantissime attività che si possono fare, meno anche traumatiche, perché tante persone per motivi anche medici non sono nella condizione di poter correre, che danno degli ottimi risultati da quel punto di vista.
Si deve fare tutto parte di un programma, di un'attenta valutazione del soggetto e di una anche autovalutazione tante volte, poi soprattutto tenere in considerazione tutti questi aspetti. Come si suggeriva prima Marco, sicuramente ci sono tantissime attività che possono essere svolte ed ognuna ha delle sue indicazioni e dei suoi limiti, ed è un consumo calorico diverso. Quindi l'importante è fare in maniera tale che rientri tutto in un programma che si basa su una seria valutazione, su una seria programmazione, e anche chiaramente mettersi nell'ottica di fare un po' di fatica per arrivare poi a un determinato tipo di risultato. E la corsa, sì, per tanti anni è stata, come possiamo definire, il gold standard, cioè è stato un elemento cardine nel dire: io perdo peso solo se corro. Assolutamente no, tanto più che adesso i risultati migliori vengono dati dalla mischiare, passatemi il termine, sia dell'attività aerobica con delle attività con sovraccarica, addirittura all'interno della stessa sessione di allenamento, e soprattutto con intensità diverse, perché la corsa lenta che si usava una volta tra il 65 e 75% della mia frequenza cardiaca massima ha dato prova di non essere così efficace. I mezzi ci sono, le conoscenze anche, bisogna trovare la voglia.
Vilma ci ha mandato un messaggio meraviglioso, dice: io 3 volte alla settimana faccio più di 10.000 passi alla volta, con tanto di passeggino e nipote a bordo, con bello e brutto tempo. Quindi ecco, magari qualcuno potrebbe mascherarsi dietro il pretesto: no, io adesso mi portano il nipotino, non ho tempo, 3 volte alla settimana lo curo. Vilma ha trovato il sistema ideale.
Addirittura il Comune di Milano organizzava delle sessioni al parco di allenamento che dovevano essere rigorosamente svolte da madri appunto con il passeggino, quindi facevano degli esercizi utilizzando anche il passeggino come supporto, utilizzandolo come sovraccarico. Quindi anche questo, come vedete, fa parte della grande sfera degli alibi, diciamo così, perché si può fare veramente attività fisica quasi sempre, diciamo, al netto delle situazioni molto molto difficoltose.
Un ascoltatore ci scrive: salve, io ho 50 anni, fino a 3 fa, e purtroppo non ha scritto se sono 3 anni fa, 3 mesi fa, comunque dice: correvo anche 40-50 km a settimana, ora per la distanza che ho con il nuovo lavoro non ho più tempo, cerco di camminare al mattino, a mezzogiorno e sera circa un'ora, però mi manca la corsa, vorrei tornare a fare la maratona, come devo fare?
È chiaro, come ha detto prima Fausto, bisogna cercare di per fare la maratona si deve allenare, deve cercare di trovare il tempo per ritornare a correre. Per fare la maratona purtroppo non basta solo la camminata, bisogna fare degli esercizi, degli allenamenti, ecco, mirati, per poter poi dopo arrivare nelle condizioni di poter fare una maratona. Ecco, qui bisognerebbe capire bene l'organizzazione della giornata del signore che ha scritto, però in questo caso sì, per poter fare una maratona, ecco, possiamo prendere il suggerimento da questo messaggio. La maratona rientra in quelle attività, tanta gente che io vedo che magari si avvicina al mondo della corsa e arriva da me dicendo: vorrei fare una maratona tra 3 mesi, tra 2 mesi. Non esiste, rispondiamo solo. Ecco, la maratona rientra in una di quelle attività per la quale occorre una preparazione davvero molto lunga, molto graduale. Io vedo tantissimi soggetti che si fanno male durante la preparazione alla maratona perché non sono preparati adeguatamente, perché non sono seguiti da specialisti. Tantissimi si avvicinano al mondo della corsa seguendo magari semplicemente dei tutorial e pensando che in pochi mesi si possa arrivare da zero a poter fare una maratona. Quelle sono le situazioni peggiori nelle quali è più facile incontrare correre in infortuni, e le situazioni nelle quali poi dopo è più facile abbandonare l'attività fisica, perché la persona che si avvicina in questo modo allo sport è poi la classica persona che dopo 2 o 3 mesi dice: no, io non posso far sport perché facendo sport mi faccio male, quindi preferisco piuttosto stare a casa sul divano. E questo perché si è avuto un approccio sbagliato, perché si pensa di poter raggiungere un obiettivo che l'asticella è troppo in alto in troppo poco tempo. Lo sport è qualcosa come bisogna fare dei sacrifici, bisogna avere costanza, bisogna avere pazienza, di avere comunque un miglioramento, ma un miglioramento lento e graduale. Non si può ottenere il risultato in breve tempo.
E valutare attentamente, se posso aggiungere, valutare attentamente quali sono i miei livelli di partenza, perché se io dopo 3 anni che non faccio assolutamente nulla voglio correre 42 km 195 metri, che è la distanza della maratona, chiaramente qualcosa non torna, no? E quindi la cosa molto importante è cominciare magari a intraprendere, ritornare a correre, sì, fantastico, magari cominciamo a ritornare con dei cross corti, quindi da 3 ai 5 km, cominciare ad arrivare alla mezza maratona per arrivare, però senza darsi dei tempi ferrei e incrollabili, perché in alternativa si corre il rischio di essere frustrati.
Beh, poi un altro, giusto per parlare di errori frequenti nello sport, che è il nostro tema di oggi, un altro errore è proprio quello quando si hanno questi obiettivi così a breve distanza, poi di incappare magari nel sovrallenamento e di non avere abbastanza tempi di recupero e di recovery.
Assolutamente, perché ecco, un altro dei fattori che ci allontana dallo sport è proprio quello, cioè avere degli obiettivi che sono troppo lontani da quello che può essere la mia condizione attuale. Pensare che si possano raggiungere questi obiettivi in poco tempo perché magari ho visto il video su YouTube o su Instagram dello youtuber che fa in 3 mesi si prepara per poter andare a fare il triathlon, non so cosa. Non è così nella realtà delle cose, soprattutto soprattutto se ci si avvicina al mondo di queste attività molto impegnative, occorrono tempi molto lunghi, occorre avere comunque qualcuno che ci dia le indicazioni giuste per potersi allenare in sicurezza senza incorrere in infortuni, perché queste sono le persone che hanno più frequentemente infortuni e sono quelle, come ho detto prima, che dopo più frequentemente lasciano, abbandonano l'attività proprio perché hanno posto l'asticella troppo in alto e si rendono conto in corso d'opera di non riuscire a raggiungere quell'obiettivo.
Qualcuno ci scrive: grazie per l'argomento, ciclette eseguita 3-4 volte alla settimana, potenza 25, può essere eseguita da una persona anziana e aiuta a perdere peso, appunto ci dice comunque grazie mille. Ho 64 anni con voi, ma con voi... VH2, massimo
VO2 max.
Che vuol dire?
Massimo consumo di ossigeno, il parametro dell'efficienza aerobica, diciamo così.
Ok, quindi è già esperto il nostro ascoltatore. Allora, sì, sì. 74 anni, è vero che alla mia età è molto difficile aumentarlo con le prestazioni?
Allora, sì e no, nel senso che vi sono chiaramente l'età gioca un ruolo predominante, ma fra tutte le attività, l'attività aerobica è quella più facilmente, tra virgolette, chiaro, perché bisogna fare una serie di altre considerazioni, però quella più modificabile, tanto è vero che ci sono tantissimi atleti molto avanti negli anni che continuano a fare attività aerobica. Discorso diverso per quanto riguarda la forza, dove per fattori di carattere ormonale e fattori di carattere strutturale noi perdiamo la nostra capacità di forza già a partire da 25-27 anni. Però non è vero, perché si può sicuramente migliorarla, a patto che il ruolo centrale venga interpretato dal programma d'allenamento, perché questo è fondamentale. Noi non siamo una macchina, non siamo un oggetto, siamo un qualcosa che reagisce a degli stimoli. Se gli stimoli sono progressivi, se sono rispettosi della mia natura, se sono che mi consentono, come si diceva prima, un recupero, e tenete conto che il riposo è, oggi come oggi, è parte integrante dell'allenamento. Non è, noi pensiamo che riposare non è allenarsi. Assolutamente no, perché se un programma è correttamente prescritto ed eseguito, il riposo è parte integrante dell'allenamento, e lo sanno bene gli sportivi d'élite, dove ora per le tante partite che si giocano, per i tanti stimoli che vengono affrontati, il recovery, quindi le strategie di recupero, sia nutrizionali col freddo, massaggio, quanto altro, sono molto molto importanti. Quindi io direi all'ascoltatore, sicuramente è possibile migliorare a patto di seguire un programma che abbia un senso.
Dottore, Daniele ci scrive: mi hanno trovato la valvola mitrale che perde, posso fare dello sport, e cosa comporta questo difetto, tra virgolette?
In questi casi è consigliabile fare attività sportive non ad alta intensità, ecco, tenersi a delle indicazioni ovviamente del cardiologo, ma normalmente in questi casi è consigliabile fare attività a più basso impatto, intensità più bassa, ecco.
Doris ci scrive: ho 72 anni, non vado in palestra, ma tutti i giorni faccio una passeggiata con la mia cagnolina in mezzo al verde, d'estate nel bosco, in cerca di funghi. Delle volte non ho voglia di uscire, ma poi al rientro mi sento rinata. Questo è abbastanza frequente, no? A volte anche quando si esce dal lavoro, stanchi, pressati dalla giornata, si ha l'appuntamento sportivo e uno preferirebbe magari tirare diritto fino a casa. Poi se ci si obbliga, si esce più contenti di prima.
Io dico sempre, la difficoltà è nell'iniziare l'attività, perché poi dopo ci sono queste sostanze, queste endorfine, questa dopamina, che sono ormoni del benessere, sono sostanze che ci fanno star bene, che ci danno proprio una felicità nel fare sport. In questo caso si può dire proprio che lo sport è come una droga, nel senso che nel momento in cui si finisce si ha subito voglia di farlo di nuovo, e bisogna entrare in quella routine lì. Nel momento in cui entriamo in quella routine, allora lo sport diventa qualcosa di piacevole, diventa qualcosa che ci aiuta anche a vivere meglio il resto della giornata, ad affrontare anche meglio le difficoltà quotidiane che abbiamo sul lavoro, che abbiamo in famiglia e quant'altro. Quindi è quello che dice l'ascoltatrice è molto vero, ed è proprio qualcosa anche questo di dimostrato scientificamente.
La famosa ricerca di Sporta, della quale parlavamo prima, dice che il 58% degli intervistati che praticano sport in Ticino fa sport alla sera, chiaramente per ovvi motivi, chissà quanti sono attivi professionalmente, quindi lo fanno quando possono. Certo. Però uno dei falsi miti è ho già anticipato, falso mito. Vabbè, una delle frasi che si sentono sempre dire è: lo sport il mattino presto è il momento migliore per allenarsi. Allora, vero o no?
Considerando che comunque bisogna fare sport, abbiamo detto, quindi anche se si riesce a farlo al mattino va bene, però in teoria farlo al mattino presto verosimilmente vuol dire farlo a stomaco vuoto. Si è visto che in effetti dipende poi dall'attività sportiva che si fa in realtà, però si è visto che in effetti farlo a stomaco vuoto ci dà risultati peggiori rispetto a farlo dopo aver mangiato in maniera corretta. Quindi soprattutto se facciamo attività lunga, ad alta intensità, dove comunque abbiamo bisogno di più energia, ecco, farlo a stomaco vuoto, quindi al mattino appena svegli, non è il momento migliore. Ciò non toglie che va bene farlo anche lì, però se si ha la possibilità di decidere in relazione all'attività che si fa, è meglio farlo dopo aver mangiato in maniera corretta, come avevamo detto durante la puntata legata all'alimentazione e allo sport.
Ecco, mangiare, idratarsi tantissimo durante lo sport, qualcuno dice sempre sudare, no? fa bene, capisco che ho lavorato tanto, insomma se non sudo probabilmente non mi sono allenato a dovere, anzi sudare è il segno che magari dimagrisco pure.
Beh, questo è un altro falso mito, tant'è vero che vediamo ancora oggi tanta gente che magari in estate, in pieno agosto, corre con tuta, felpa, addirittura sono delle persone che utilizzano le pellicole da cucina sull'addome pensando che facendo sudare di più quella regione si perda la pancia. In realtà questo può portare solo a una importante disidratazione e a darci dei problemi ben più gravi. Non è una cosa rara vedere queste persone che poi collassano, hanno problemi tipo sincope, insomma situazioni legate proprio a un'importante disidratazione, cioè la perdita di tanto, tanto liquido in poco tempo, che come ho detto può dare più problemi che altro. Non è assolutamente vero che sudando di più vuol dire che ho perso più calorie o che ho fatto più attività, ecco, non è una indicazione direttamente proporzionale, ecco.
C'è un meccanismo legato al fatto di raffreddare il mio corpo che si sta scaldando, non necessariamente che il grasso che cola, forse era questo un po' immaginificamente come veniva definito. No, infatti ci sono, il discorso è sempre più o meno lo stesso se lo analizziamo. Il fatto comunque di fare un'attività che abbia determinate intensità è chiaro che porta una sudorazione. Non per questo è automatico il fatto perdita di peso, perché la ricomposizione corporea, come viene chiamata, ha determinati crismi e caratteristiche che devono essere tenuti in considerazione. Ad esempio, se io faccio un allenamento con i pesi, per dire, di molto pesante, probabilmente non sudo nemmeno, perché è talmente di breve intensità e è talmente metabolicamente diverso da un altro sforzo al quale si faceva riferimento prima, quindi una corsa, per dire, che io non so, ma non per questo non ho lavorato, è solamente che ho fatto una cosa diversa sviluppando una capacità diversa. Quindi, come potete vedere, le sfumature sono tante.
Beh, nell'immaginario comune c'è anche il fatto, a proposito di pancetta, che se io alleno gli addominali poi ridurrò il mio grasso addominale. Vedo che vi mettete subito le mani nei capelli.
Allora, fai addominali che ti sparisce la pancia. No, non è propriamente così, o meglio, se bastasse quello saremmo tutti ultra fit, no? Ma il discorso dell'accumulo di grasso è innanzitutto legato a fattori di vario tipo, anche di genere, diciamo così, donne e uomo sono diversi, accumulano in punti diversi, è legato ad un bilancio tra le calorie che io ingerisco e quello che è l'attività che io propongo, quindi il lavoro meccanico che io svolgo. Poi ci sono anche tutta un'altra serie di fattori, ma per farla veramente semplice, quindi il fatto solamente di esercitare i retti dell'addome, che per carità fantastico, è una cosa da fare sempre, non è uguale, non è un'equazione dire fai addominali uguale via la pancia.
Ecco, al contrario invece si sente sempre dire: ah, però se mi fermo ecco che il mio muscolo che perderà tono si riempirà di grasso e quindi io ingrasserò. Questo?
Mamma mia, questa no, è una previsione, devo dire, devastante, no? Nel senso, allora, sicuramente se io ho una... Il mio lifestyle, il mio stile di vita prevede che io abbia un determinato tipo di impegni, quindi un costo energetico durante l'arco della giornata. Questo costo energetico deve essere supportato da un'adeguata nutrizione, ok? Nel momento in cui la mia nutrizione rimane tale quale e tolgo questa energia che io consumo perché smetto di fare attività, inevitabilmente il mio organismo allocherà da qualche parte questo quantitativo che io non consumo più. È molto semplice, se vogliamo, da un certo punto di vista. È chiaro che dovrebbe andare di pari passo, quindi il discorso di un'adeguata nutrizione commisurata a quella che è la mia attività è la base. Per poter fare questo, chiaramente va analizzato tutto il mio, diciamo così, stile di vita, la mia giornata.
Beh, comunque è vero, dottore, che il miglior sistema per dimagrire, tra virgolette, è comunque anche quello di allenare la forza, al contrario di quello che pensano. Se io faccio forza mi allargo, nel senso muscolarmente
parlando. Facendo forza, aumentando la massa muscolare, ho più tessuto attivo. Il tessuto attivo è quello che aumenta il mio consumo energetico a riposo, e questo mi consente proprio di bruciare più calorie anche quando sono fermo. Quindi più muscoli ho, più alleno la forza, e più ho un dispendio energetico basale, come viene chiamato, alto, e questo ovviamente è un fattore determinante, per cui è molto importante allenare la forza anche quando si vogliono perdere chili.
Se non sento dolore vuol dire che non mi sono mosso abbastanza?
No pain, no gain, quindi dicevano, nessun dolore, nessun guadagno. No, assolutamente no, assolutamente scorretto. Ovvero, vi sono delle situazioni per cui alcune intensità d'allenamento provocano dei dolori, quelle che vengono chiamati DOMS, quindi dolori tardivi muscolari, e questo sicuramente è sintomo di un allenamento che è stato condotto in una certa maniera, ma non è necessariamente uno corrispondente all'altro. Anzi, tanto più, questa è la mia opinione personale, però lavorare sul dolore è sempre sbagliato, soprattutto che determinato tipo di dolore ho, perché se io riesco da quello che è un discorso magari terapeutico e dopo ricomincio con fatica a fare attività e ricomincio a percepire dolore, qualcosa non torna. E il dolore invece da allenamento è tutt'altra cosa, dolore muscolare, ma non è necessariamente corrispondente l'una cosa all'altra.
Sì, è un po' una indicazione old school, nel senso che una volta no pain no gain era proprio la base su cui ci si allenava, e questo lo vedevo anche a livello professionistico, si aveva un po' quella tendenza anche negli allenamenti degli atleti d'elite, dove bisognava far soffrire l'atleta, altrimenti non aveva fatto un allenamento adeguato, ecco. Le tendenze attuali sono un po' diverse, effettivamente si è visto che in realtà l'allenamento sul dolore è qualcosa che ci porta molto più frequentemente a farci male.
Sì, tra l'altro una pratica abbastanza comune tra gli sportivi di elite per ridurre magari i dolori, l'infiammazione, accelerare il recupero, è quella della pratica, questo mito, no? La pratica del ghiaccio, quindi raffreddare.
Sì, i bagni freddi o la crioterapia ormai sono entrati negli spogliatoi delle squadre d'elite, si può dire, perché vengono utilizzati nel momento del recupero, ormai sono all'ordine del giorno, ecco. E quindi anche nella pratica delle attività degli sportivi amatoriali sempre di più sentiamo soggetti che praticano questo tipo di attività per recuperare dagli allenamenti, ed è qualcosa di molto valido.
Sì, condivido, io ho occasione di utilizzarla, la crioterapia sistemica, e effettivamente dal punto di vista del recupero si accorciano tantissimo i tempi, soprattutto sugli sforzi di lunga durata, dove uno magari ha impegni ravvicinati. È vero, condivido pienamente.
Qualcuno dice sempre che se sento dei dolori il giorno dopo è perché è l'acido lattico. Anche questa è un'informazione,
sì,
non vera.
L'acido lattico viene smaltito nell'arco di 30 minuti più o meno dopo l'esercizio, per cui questo possiamo dire che è proprio un falsissimo mito. Questi dolori vengono chiamati DOMS, come ha detto prima Fausto, dolori osteomuscolari tardivi, e sono proprio i tipici dolori legati al fatto che quando noi facciamo un'attività c'è alcune fibre muscolari si danneggiano, sono delle micro lesioni a livello muscolare, e queste micro lesioni determinano il dolore che avvertiamo, quindi sono qualcosa di completamente diverso. Come detto, dipende dal tipo di allenamento, dall'intensità dell'allenamento. Il più delle volte sono dolori normali, che sono legati esclusivamente al fatto che mi sono allenato. Altre volte invece sono la rappresentazione di qualcosa che non va. Normalmente io dico che quando il dolore compare durante l'allenamento, un dolore piuttosto acuto, un dolore molto ben localizzato, bisogna fermarsi e sentire il medico. Quando invece il dolore compare giorno dopo l'allenamento, un dolore diffuso che magari riguarda tutto il muscolo, tutto il gruppo muscolare o più muscoli, allora invece si tratta dei classici dolori legati proprio all'allenamento che ho fatto.
Silvana ci scrive: buongiorno, il cane per me è il miglior tra virgolette attrezzo naturale che ci fa muovere tutti i giorni per tutto l'anno in tutte le situazioni diverse, in riva al fiume, in città, nel bosco. Il cane, con il cane si abbina l'esercizio fisico quotidiano con una buona dose di collaborazione affettiva, cosa importantissima. Il tutto fa bene al fisico e anche all'anima. E la nostra ascoltatrice augura buona Pasqua. Io vedo che dite proprio di sì, benvenga, insomma.
Sì, se posso aggiungere un altro fattore importantissimo che è stato pubblicato recentemente su Nature, è che anche l'attività sportiva proprio all'aria aperta, anche semplicemente il passeggiare all'aria aperta, il fatto degli stimoli legati all'esercizio all'aria aperta, ci consentono di migliorare il nostro umore. Per cui anche riavvicinarsi alla natura è qualcosa che si è visto negli ultimi lavori pubblicati nel mondo della medicina dello sport, è qualcosa che ci dà degli ottimi risultati anche sul benessere psicofisico.
È solo vitamina D, solo vitamina D, anche se nell'ultima settimana non abbiamo visto molto, però.
Rispondiamo velocemente ad un'ultima domanda. Qualcuno ci dice: io però se faccio delle passeggiate di molti chilometri alla sera ho dei veri e propri crampi, che cosa fare?
Questo potrebbe essere legato al fatto di una carenza d'allenamento, magari senza entrare in problematiche più mediche, ecco, rimanendo un pochino più sul superficiale, più su quello che potrebbe essere una problematica meno grave, ecco. Direi che potrebbe essere trattarsi di una situazione di carenza di allenamento e magari soprattutto una carenza di allenamento di forza.
Bene, grazie mille dottor Marco Marano, ricordo specialista in chirurgia ortopedica e medicina dello sport, grazie mille Fausto Simonetta, esperto in scienze motorie, tanti tanti consigli. Noi vogliamo poi tornare sull'argomento, abbiamo proprio una rubrica dedicata allo sport e quindi ne riparleremo. Per il momento auguro a tutti buona giornata, buona Pasqua, buon fine settimana. La consulenza settimana prossima si ferma, tornerà dopo le vacanze. A tutti.